Carissima ascoltatrice, carissimo ascoltatore e tutti i fluidi che ci seguono, tutti quanti, senza fare distinzione di nessun tipo, noi non ci riconosciamo molto nella cultura di questo governo che in questi giorni ha detto terrificanti cose sulla maternità surrogata. Si può non essere d'accordo, ma di qui a dire che è peggio della pedofilia, eccetera, eccetera, eccetera. Però detto questo, grazie di ascoltarci in questo e seguirci in questa terza stagione di Don Quixote Podcast. Questo è il 201esimo episodio di Don Quixote Podcast nelle tre stagioni ed è però il 42esimo, è il 42esimo, vero? Sì, è il 42esimo di questa terza stagione. Con i miei due compari partiamo ovviamente dal caos bancario e quindi attenzione soprattutto sulla Svizzera, su le mozioni di sfiducia che non sono passate per Macron e quindi la riforma delle pensioni passa ma senza voto in Assemblea Nazionale. E cosa vuol dire? È un bene o un male questo istituto francese visto dall'ottica italiana ed europea continentale? Qualche parola su Xi Jinping che va dal suo amichetto Putin e qui in questo 42esimo episodio della terza stagione. Rimbombante Fratelli d'Italia, Don Quixote è sempre lui, il
cioè, specifichiamo che è l'inno, cioè non il partito, no? Solo per capire, giusto?
Voglio sperare che chi ci ascolta no, sa ancora
sì,
no,
ma sai qui, perché tu ti rivolgi ai liquidi, io anche non dimenticherai insomma i gassosi e i solidi semmai, no? Anche i plasmatici volendo dire, o i condensati di Einstein, quelli del superato, no, solo per non escludere nessuno dei principali stati della materia.
Vi dico una cosa, sì. Nell'ultimo fine settimana, nei lunghi discorsi con i miei due bambini, 8 e 7 anni, ho fatto loro una domanda, perché stiamo parlando del tempo, perché a scuola studiano il tempo, eccetera, eccetera, e io gli ho fatto una domanda, ma il tempo è uguale se siamo in pianura o in montagna? Sicuro che loro mi dicessero sì, e invece mi hanno risposto, risposta giusta, no. E allora io ho chiesto, e sapete dirmi perché? E mia figlia piccola ha detto, sì lo so, e perché? Ma dipende dalla forza di gravità, non l'hai studiata papà? E io ho detto, ho sgranato gli occhi, ho detto, sì, dalla forza di gravità, ah no, sì, certo, fa lei, Einstein, ci hanno spiegato che è stato Einstein, non quella di Newton, mia figlia, 7 anni. E quindi, se stai più vicino a il corpo che esercita la sua forza, ha detto, insomma, non in termini tecnici propri, però è così, la curvatura spazio-temporale è diversa, quindi chi sta in altezza, il secondo in realtà è più lento, chi sta a terra in pianura è più lento. Allora, io alla loro età, col piffero che avrei dato una risposta di questo genere, ho perso la mascella e ho detto, beh, brava. Scusate, ma volevo dire perché sono...
Sappi che non discuterò mai con tua figlia.
Sono sapete cosa vuol dire costernato? Costernato, vabbè. No, lei poi mi ha detto, ma no, non è,
non vorrei
non, è,
far
non è a scuola, è in un documentario di quelli che ci fai vedere tu, che nella coda quando tu non c'eri, io l'ho visto tutto e spiegava questa cosa. Ho detto, vedi, servo a qualcosa, allora, va bene. Allora, d'accordo, avete già sentito, sono intervenuti tutti e due, quindi il primo...
Zio Oscar, fammi... Allora mandami una lista di documentari che devo guardare.
Ma vai a quel paese, vai a quel paese. Allora, no, perché nel frattempo io ho divorato l'ultimo libretto di Rovelli, del grande fisico italiano, sui buchi bianchi, e devo dire che è molto pregevole. Ve lo consiglio a tutti. Cosa volevo dire? Volevo dire che avete...
Che cosa, come dire, gli epigoni della Democrazia Cristiana?
No, i buchi bianchi sono ciò che c'è dall'altra parte del buco nero.
Buco nero, sì, giustamente. Sì, sì.
Dall'altra parte, perché dal buco nero si esce, e si esce, e sono circa 10 anni, lui è uno dei massimi esperti dello studio con equazioni nuove dei buchi bianchi, e allora è veramente affascinante, cari signori miei. Allora, detto tutto questo, l'avete già sentito, i miei due compari sono intervenuti, è intervenuto sui i liquidi gassosi e Einstein, il nostro Ronzinante.
Sì, caro Alberto Carnevale Maffè.
E invece, chiedendo la lista dei documentari di cui non ha affatto bisogno, perché io di fronte alla cosa che produce lui non riuscirei neanche a metterci dentro un dito, avete sentito il nostro saggissimo Sancho Panza.
Renato Cifarelli, che però ti ricordo che in azienda non fa una mazza, cioè fa l'amministratore delegato, non, no, fa,
non, fa,
prodotti,
non, fa, quindi... non fa una mazza, vabbè, d'accordo, facciamo finta di crederci, forse no, può essere...
L'amministratore delegato, scusa, è quello, allora io dico sempre che l'amministratore delegato è quello che dice noi, va in giro a stringere mani, fare cose, e poi lui non fa una mazza,
non è vero.
E quando lui dice noi, gli altri lavorano e lui stringe mani.
Sì, va bene, il controllo di gestione che fai tu voglio vedere, vabbè, d'accordo. Detto tutto questo, donquixotepodcast.it è il nostro sito, lo sapete, trovate tutto l'archivio storico, le nostre fregnacce di sempre, le vostre critiche, eccetera eccetera eccetera. Però cominciamo con questa singolare prova che avviene, perché le istituzioni francesi non sono come le nostre, anzi non sono quasi come quelle di nessun altro paese al mondo, perché il presidenzialismo alla francese innestato su una legge elettorale a doppio turno, con un tetto alto tra il primo e il secondo turno per essere ammessi al secondo turno, è una caratteristica peculiare della Francia, per così dire, molto diversa dal sistema presidenziale di elezione diretta statunitense, e con peculiarità di cui una è quella che è in atto in questi giorni di proteste arroventatissime in Francia e che continueranno senza dubbio fino alle prossime elezioni, cioè quella della possibilità di fare passare riforme, leggi, anche senza voto del Parlamento, ricorrendo a una particolare norma che è in costituzionale francese, articolo 49, il 49,3, a patto che però il governo nominato dal Presidente della Repubblica eletto dai francesi non venga sfiduciato, e quindi c'è stato il voto di due mozioni di sfiducia. La prima non è passata per soli 9 voti, votata da tutte le opposizioni, la seconda invece, presentata solo dal Front National, di Madame Le Pen, non è passata per moltissimo, l'hanno votata solo i parlamentari della destra. E con questo quindi la riforma, con il passaggio dell'età legale del requisito anagrafico per la pensione da 62 a 64 anni, e soprattutto però, non è solo questo, soprattutto una legge che interviene a correzione dei requisiti anagrafici, dei coefficienti contributivi per una numerosa lista di categorie francesi che vanno in pensione a età molto più bassa, ecco, è di lì che si è scatenata la protesta, diventa legge. Allora, domanda, è un buon istituto questo oppure no? Poi parleremo di banche, ma partiamo da questo, è un buon istituto oppure no? Che dicono i miei due compari?
Ma secondo me è un ottimo istituto, Oscar. Infatti il voto di oggi ha dimostrato che un governo sa tagliare il nodo gordiano, si prende le sue responsabilità, va a casa se deve andare a casa, però dice ragazzi qui qualcuno deve prendere queste decisioni, se no la democrazia non è un confronto infinito, la democrazia è un confronto con un fine e un metodo di risoluzione dei conflitti pacifici, questo è un metodo per risolvere i conflitti pacifici con una decisione, non con una indecisione, con un rimando infinito al calcio della lattina. Io trovo che ancora una volta il sistema politico francese dimostra la sua funzionalità, il suo pragmatismo e la sua robustezza.
E Renato che dice?
Ma allora, la cosa che a me piace di questa cosa qui è che appunto il governo si prende le sue responsabilità, andando incontro poi al fatto che ci sono le elezioni, non è ricandidabile, tutte queste cose qua che vengono dette poi sui giornali italiani con le proteste di piazza che piacciono così tanto ai nostri inviati e tutte queste cose qua, che sia perché, cioè vorrei ricordare che da noi quando ci sono le elezioni succede esattamente il contrario, cioè probabilmente avrebbero abbassato l'età pensionabile in attesa di arrivare alle elezioni. Macron, dicono, lo fa perché non è ricandidabile. Per qualsiasi ragione lo faccia, ma sta facendo una cosa che più o meno viene fatta in tutta Europa. Ho sentito anche l'altro giorno delle interviste abbastanza interessanti in giro per il mondo, dove parlava del fatto che i francesi praticamente vivono per andare in pensione e quindi gli dà l'occasione di prendersi appunto le sue responsabilità e andare avanti. Dopodiché lo vogliono mandare a casa, lo manderanno a casa, insomma. Cioè, però io da un certo punto di vista lo ritengo un'opportunità per avere un decisionismo senza avere una dittatura, tanto per intenderci, nel senso che comunque viene sottoposto al voto. Oggi noi stiamo registrando il 20 sera, oggi c'è stato un voto in cui si proponeva la sfiducia non c'è stata e lui va avanti, insomma. Che poi, se noi andiamo a vedere, non è molto distante dal voto di fiducia che abbiamo in Italia, cioè, quando mettono davanti i parlamentari a o andate a casa oppure votate questa cosa qua. Qui è molto più governativo, diciamo, a un sistema diverso dal nostro, la Francia, però assolutamente, assolutamente d'accordo sul fatto che un governo democraticamente, quindi sottoposto a un voto, poi possa però prendere decisioni senza tutte le paste, pastine e pastette che a cui noi siamo abituati. Poi è sempre, bisognerebbe essere in Francia e conoscerlo molto meglio, per quanto mi riguarda, perché non lo conosco benissimo, però così, di primo acchito questo è quello che mi viene in mente, ecco.
Ma io dico intanto due cose, al di là dei regimi pubblici privilegiati, per cui in Francia ci sono categorie che vanno in pensione anche con un requisito minimo anagrafico di 52-54 anni, la riforma che ha portato a questa protesta così estesa, che ripeto continuerà per la ragione che dico adesso, è una riforma che non interviene, diciamo, dall'oggi al domani. I tentativi di riforma delle pensioni in Francia sono più volte falliti per meccanismi del tutto analoghi, perché la società francese è abituata a un'età di pensione che non fa i conti, per così dire, con la curva demografica, con tutta una serie di fattori oggettivi. Il progetto che passa e diventa legge, e sicuramente alle prossime presidenziali il primo impegno delle opposizioni, Mélenchon spera di vincere con questo, e non tanto la Madame Le Pen, ma sicuramente Mélenchon, ha un arco temporale di applicazione di 7 anni, cioè entro il 2030, per aumentare di 2 anni il requisito anagrafico, sono 7 anni, tanto per intenderci, quindi già questo è una cosa molto graduale. Dopodiché, sia pur nella diversità dei sistemi, anche in Francia, quando vai in pensione con l'età minima, con requisito anagrafico che, ripeto, è di 62 anni in generale, tranne una serie lunghissima di eccezioni, soprattutto nel settore pubblico, contano anche però gli anni di previdenza per l'assegno, cioè di contribuzione previdenziale, per capirci. Perché requisito anagrafico raggiunto, se la contribuzione è inferiore a 43 anni per i lavoratori nati dopo il 1973 e più bassa per i nati prima, tu hai una decurtazione nell'assegno, cioè un po' di criterio retributivo c'è nel sistema francese, per capirci. Detto tutto questo, quello che è sempre stato in passato e che è confermato in questa protesta è la volontà di fare delle pensioni l'arma letale per mandare a casa governi nominati da un Presidente della Repubblica e per poi tentare di mandare a casa anche il Presidente della Repubblica. E in questa circostanza, secondo me, è ancora più così, per essere... perché l'argomento usato dalle opposizioni non è tanto e solo la norma costituzionale, ma il fatto che è inequivocabile, sia pure solo per pochi voti, 9, che il governo del presidente, il governo Born, della signora Born, sta in piedi, ma così facendo sulla riforma delle pensioni si tappa la bocca anche a chi ha opinioni su questo, quel punto, su questo, quel fondo speciale che viene, cui si aumenta l'età anagrafica, o sul meccanismo attuativo, o sulla parte retributiva dell'assegno una volta raggiunti i minimi, si tappa la bocca a qualunque dubbio anche della maggioranza, e quindi l'obiezione diventa: avete imbavagliato per primi i vostri, perché non l'avrebbero votata di sicuro tutti così com'è. E allora, come si vede, il presidente Macron, che lo sa benissimo, ricorre a questo perché tanto la sua maggioranza non avrebbe retto in Parlamento sulla legge, cosa che probabilmente è anche vera, ma dall'altra parte c'è il principio richiamato da Carlo Alberto, cioè il principio di un paese che affida al Presidente della Repubblica poteri non solo in politica estera ma anche sulla politica di governo molto penetranti, e a quel punto lui dice: io ho fatto di questo uno dei punti fondamentali del mio programma e quindi metto al riparo questa riforma. Sicuramente la democrazia decisionale non è mai stata popolare nel nostro paese, questo è il punto di fondo. Ecco perché nel nostro paese, al di là del nervo scoperto delle riforme previdenziali, che anche da noi, noi abbiamo trovato il modo di aggirare la legge Fornero, non so se è chiaro, mica solo per le nove sanatorie che abbiamo fatto, che non erano affatto, tranne le prime due, per coloro che si trovavano a metà del regime attuativo. Non è così. E poi noi abbiamo sette vie di prepensionamento alternative ai requisiti anagrafici e contributivi della legge Fornero, che non solo sono rimasti in essere, ma sono stati potenziati, la pe sociale, la pe donna, i vari contratti in cui si chiede, a seconda della soglia d'impresa, si fissa un'età di pensionamento molto più bassa con diversa contribuzione da parte delle imprese, i regimi dei fondi speciali, del sistema bancario e assicurativo e così via. Quindi anche da noi, che ci gonfiamo le gote un po' sbagliando sui media dicendo ma come fate tutto questo casino per i 62-64 anni, mentre noi sono 67, da noi gli anni, i 67 non sono mai gli anni veri in cui si va in pensione, perché la realtà è che ancora nel 2022 l'età media di maturazione dell'assegno previdenziale, sommando tutti questi canali alternativi che rimangono in vigore e sono stati potenziati dai diversi governi di qualunque colore, arriva a 62 anni. Questo può predire tutti i paradossi che ci sono in questa vicenda qua, però sicuramente la cosa francese è una particolarità. Domani c'è una cosa analoga che avviene in Spagna, alle Cortes, il Parlamento spagnolo. Anche la Costituzione spagnola prevede l'istituto analogo a quello tedesco della sfiducia costruttiva, cioè se un governo va sotto per la fiducia chiesta dalle opposizioni che presentano un candidato alternativo al governo, il governo si deve ritirare e quello diventa Presidente del Consiglio. La particolarità è che domani in Francia avviene con una mozione di sfiducia costruttiva presentata da Vox, il partito dell'estrema destra. In Spagna questo istituto presente in Costituzione è stato prima di ieri applicato già 5 volte. Di solito nel tentativo da parte delle opposizioni, quando le elezioni si avvicinano, di far capire che hanno ottime possibilità di sconfiggere il Presidente del Consiglio in carica. E intanto mi danno una spallata con questa mozione di sfiducia costruttiva. Delle 5 volte, 4 volte è fallita, anche se poi per 2 volte davvero il Presidente del Consiglio, che era in carica, ha perso le elezioni, è fallita per poco. Una volta è riuscita Sanchez, che così ha mandato a casa Rajoy, anche se poi non gli è valsa un lungo governo, perché la mozione di sfiducia la votò insieme a Podemos di Iglesias, poi, come vi ho già ricordato, non si mise d'accordo con Iglesias perché non accettò le sue condizioni, riandò al voto, e vince lui, e rivinse lui. Ma la particolarità di domani in Spagna è che nella totale incredulità generale, di solito cosa si fa? Il capo dell'opposizione, del partito di opposizione che la presenta, si candida lui a diventare Presidente del Consiglio, no? No, domani Vox ha presentato una mozione di sfiducia in cui tutti si grattano la testa, nel tentativo di aggregare voti contro Sanchez, ha presentato un anzianissimo membro del Partito Comunista Spagnolo, che già da decenni non svolge più neanche attività parlamentare e che pubblicamente dichiara che lui non condivide affatto le cose che dice Vox. Ecco, allora, veramente, io sono curioso di vedere domani come va in Spagna, però mi pare difficile che Vox possa guadagnare consensi, ma la domanda è, ma allora perché lo fanno? Chissà, magari perché pensano che la loro scelta molto singolare di candidare un comunista a governare possa davvero erodere il consenso di pezzi della sinistra di Sanchez. E allora domani ci toccherà vedere anche questo, ecco. Anche se ovviamente la chance che faccia maggioranza non esiste. Però per dire, gli istituti parlamentari sono a volte riservano delle grandi sorprese, per questo uno studio accurato dei diversi sistemi, della forma di governo e forma del Parlamento dicono molto dei paesi, dei diversi paesi. Noi siamo un paese che ha una forma parlamentare a cui tutti rimangono molto attaccati perché consente il massimo veto ai partiti, questo è il punto, e la nostra forma parlamentare consente a chi si è randellato alle elezioni di governare insieme, come puntualmente avvenuto con Conte e la Lega, con Conte e il PD, eccetera eccetera. Questa cosa piace da impazzire ai partiti, come ovvio, e a me ha sempre fatto schifo e ribrezzo, a dire la verità. Schifo e ribrezzo. E dopodiché, visto che poi in Italia soffia un potente vento per il ripristino della proporzionale pura, noi abbiamo avuto maggioritari tutti spuri, tranne uno che era forse più maggioritario di tutto, cioè il Mattarellum. I nostri maggioritari hanno sempre condiviso con regolamenti parlamentari che consentivano a tutti gli eletti da una parte nelle elezioni di uscire dai gruppi in cui erano stati eletti, andare in altri gruppi, non perdere un solo euro di sostegno, e magari consentendo anche, sotto il numero fissato passato dai regolamenti parlamentari di moltiplicare i gruppi. Ecco, noi, questo che cos'è? È il potere di veto massimizzato non solo dei partiti, ma delle correnti dei partiti. Ecco, noi abbiamo un sistema così che tutti giudicano uno dei migliori del mondo, ma a me fa letteralmente vomitare, a dire la verità. Questo tutto a margine della vicenda francese. Immagino che molti di voi non siano affatto convinti né dei meriti di Macron, considerato da tutti un elitario del piffero, eccetera, eccetera, né del contenuto della sua riforma. E comunque pensate che le riforme delle pensioni non vanno approvate così, vanno approvate col massimo consenso, eccetera, eccetera, eccetera. Io difendo invece le istanze di Carlo Alberto e Renato, cioè una democrazia deve essere capace di decidere, cioè doveva avere nella sua forma di governo e forma di parlamentare delle regole che tutelano non solo la rappresentanza e il massimo potere di veto, ma anzi, la rappresentanza sì, ma minimizzino il potere di veto e invece diano una mano solida alla capacità decisionale, perché altrimenti noi, come Italia, questo è il motivo per cui le riforme organiche non le facciamo mai, perché sono sottoposte a così tanti compromessi che diventano la negazione degli obiettivi che si dichiarano all'inizio. Chiunque abbia governato va sempre a finire così. Ecco, questa riflessione in margine alla Francia ci porta invece alla necessità di una riflessione che questa volta è fatta sui numeri, ma anche in questo caso non solo sui numeri, ma anche sulle regole, a dire la verità, perché dopo il caso della Silicon Valley Bank e di due altre minori banche statunitensi e di una banca regionale importante, come abbiamo detto nell'ultimo episodio, che ha visto un'iniezione solida di capitale con l'intervento delle 15 banche sistemiche americane, la modalità attraverso cui la Svizzera ha risolto nell'ultimo fine settimana il crollo di Credit Suisse è una modalità su cui riflettere. Cominciamo a capire come la pensa Carlo Alberto.
Un'operazione pragmatica, Oscar, velocissima, viste le dimensioni dei soggetti in questione, ma ha una significativa violazione delle prassi, non della legge, perché la legge l'hanno rispettata e quella che non potevano rispettare l'ha modificata da parte delle autorità elvetiche, insomma, sia...
No, spiega questa cosa della legge, però, perché chi ci segue non è un esperto.
Sì, giustamente. Il dibattito è su due tipi di azioni, fatemi dire, borderline, fatte dalle autorità elvetiche, sia il governo, sia la banca centrale, sia il regolatore, ovvero l'inversione delle seniority tra bond e azioni, fatto legale perché questi bond, gli AT1, sono bond subordinati, ma hanno delle clausole...
AT1 sta per sigla, che vuol dire Asset Tier Core 1.
Sì, sono, come dire, i bond cuscinetto che devono assorbire le perdite quando non dovessero appunto bastare le perdite degli azionisti, e comunque a discrezione delle autorità possono essere azzerati in caso di, appunto, di intervento pubblico, in caso di bail-in, questo è un po' il principio, no? Possono essere azzerati. Qual è il problema? Che la prassi invalsa da sempre, la prassi, ripeto, è legalmente l'operazione fatta dalle autorità elvetiche è corretta. Nella componente sostanziale, il messaggio che dà il mercato è che un po', come dire, il regolatore fa quello che gli pare e quindi, per esempio, preserva il valore degli azionisti per mille ragioni che posso dirvi sono di un feroce pragmatismo nel caso specifico. Preservare la presenza di alcuni azionisti, in particolare di fondi sovrani del Medio Oriente, nell'azionariato della nuova entità, che di fatto, insomma, è un'acquisizione da parte di UBS, direi che è un segnale geopolitico più che regolatorio, essendo la Svizzera, come sappiamo, non del tutto neutra rispetto alle politiche finanziarie medio orientali. Quindi, diciamo, è un atto di rispetto, un segnale di omaggio delle autorità svizzere nei confronti di alcuni investitori, appunto, tra i quali accidentalmente segnaliamo i fondi sovrani di due importanti paesi medio orientali. Ecco, rimane il fatto che, per quanto legittima, o forse voglio dire per quanto legale, l'operazione è quantomeno una operazione fortemente arbitraria, caro Oscar. Preservare il valore degli azioni, sia pure per soli 3 miliardi, e azzerare 16 miliardi di subordinati a T1, direi che quantomeno è una scelta che richiederebbe qualche ulteriore giustificazione e dà comunque un segnale a tutti gli obbligazionisti bancari del resto del mondo di alzare i tassi. Quindi fondamentalmente da adesso in avanti, se questo è un precedente, insomma è fatto dagli svizzeri, non è un precedente che, sai, non stiamo parlando dell'Argentina o del Botswana, stiamo parlando, come dire, del tempio delle regole finanziarie. Ora, se la Svizzera fa queste cose, è chiaro che qualsiasi altra banca centrale potrebbe rendersi in qualche maniera autonoma dalle prassi invase e quindi invertire l'ordine del seniority. L'altro punto riguarda il diritto del Consiglio di amministrazione di Credit Suisse e degli azionisti di Credit Suisse di valutare e approvare questo deal, che è stato, fatemi dire, messo da parte, è stato superato dalla decisione, come dire, dirigista, se posso dire, no? di un deal che non è stato fatto a condizioni di mercato. Peraltro c'era la possibilità che avvenisse a condizioni di mercato rispettando tutte le procedure, probabilmente no, e quindi è difficile poi dare un giudizio di critica assoluta, però è giusto segnalare questi dubbi, e cioè l'inversione della seniority da una parte e l'abolizione del diritto degli azionisti del Consiglio di amministrazione di valutare questo deal, secondo me sono segnali abbastanza preoccupanti del capitalismo finanziario. Quello che succede è che c'è un vulnus alla governance, sicuramente, appunto sui diritti degli amministratori e degli azionisti, e un vulnus alla struttura finanziaria del debito, che probabilmente avrà come conseguenza un aumento dei tassi di interesse, quindi dei costi di finanziamento delle banche, visto il precedente. Tutto il resto è un, se volete, un disegno di salvataggio tempestivo, ripeto, pragmatico, probabilmente un sostanziale regalo a UBS, che è l'acquisitore, perché in buona probabilità gli asset che sono dentro Credit Suisse sono buoni e quindi si portano a casa con pochi miliardi un valore di libro che potrebbe essere 10 o 20 volte superiore a seconda delle stime. Certamente con dei rischi, delle liabilities, dei potenziali come dire, strascichi legali o finanziari, tutti da valutare, però insomma, direi che il cuscinetto è bello abbondante. Poi, come dire, se le autorità antitrust non hanno niente da dire sul livello di concentrazione che porta una banca ad avere asset in gestione, che è il doppio del PIL del paese, beh, insomma, questa è un po' un'eccezione elvetica, se posso dire, no? E quindi anche quella potrebbe preoccupare qualcuno. Ma se l'alternativa era lasciare che i mercati spolpassero Credit Suisse, fammi dire, Oscar, pragmaticamente dico: gli svizzeri hanno fatto quello che dovevano fare, brutti, cattivi, sporchi e veloci, ma hanno fatto l'operazione che serviva e il mercato probabilmente l'ha digerita, tant'è vero che nelle ore successive, a parte ovviamente qualche comprensibilissima volatilità, alla fine i mercati hanno comprato questa operazione dicendo il male minore è questa operazione.
Allora, ricominciamo di qua. Qualche osservazione per capire meglio coloro che non sono tenuti, insomma, a seguire tutte le sottigliezze delle norme vigenti in materia di bail-in bancario. La Svizzera, come ovvio, non fa parte dell'Unione Europea, mentre la BRRD, vi ricordate, la direttiva europea di cui parlammo molto quando ci fu la via particolare nazionale voluta dalla Banca d'Italia per intervenire sulle banche gambe all'aria italiane, la BRRD, molto criticata dalla politica italiana, dalla stampa italiana, eccetera, 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 fissa una gerarchia quando si interviene di fronte a banche che hanno insolvenze dovute a problemi di liquidità o patrimoniali, che è quella appunto che non è applicata nel caso del Credit Suisse, per cui prima si brucia l'equity, per così dire, dopodiché si passa alla diversa gerarchia divisa per seniority delle obbligazioni. Non vigendo in Svizzera nemmeno dopo la riforma che la Confederazione ha fatto nel 2019, se non mi ricordo male, delle norme federali sulla garanzia dei depositi e sulle procedure di intervento in caso di insolvenza, crisi e fallimento bancario, in Svizzera non si applica questa seniority. E questo è il motivo per cui le autorità federali, politiche, regolatorie, la banca centrale sabato e domenica hanno deciso che intanto si bruciavano 16 miliardi di AT1. Fatemi dire però, per una banca come Credit Suisse, che da anni vagolava nella totale mancanza di volontà e capacità di affrontare radicalmente i problemi che erano emersi, al di là di scandali personali dei suoi amministratori, che erano emersi soprattutto sul mercato americano, grazie alla spregiudicatezza usata nella sua divisione di investment banking, gli AT1 rispondevano esattamente a questa esigenza, cioè fornivano un cuscinone, non proprio un cuscinetto, a disposizione in caso di problemi d'allarme, di emergenza. Di solito gli asset Tier 1 sono riservati ai soggetti istituzionali. Per esempio, il taglio minimo, se non sbaglio, per accedere all'acquisto di AT1 per Credit Suisse era di 200.000, l'equivalente di 200.000 euro più o meno, no, anzi 200.000 dollari, perdonatemi. Nel caso svizzero però era anche consentito, sempre per ammontare di questa rilevanza, l'accesso ai retailers, cioè magari a ricchi investitori che dal loro wealth management affidato a questa o quella banca avessero deciso di intervenire su questi titoli acquistandoli. Naturalmente nelle clausole, in ottemperanza delle norme svizzere, nelle clausole all'acquisto era esplicitamente citato il rischio che questo avvenisse, perché la scala di seniority aggredibili in Svizzera è diversa da quella dell'Unione Europea. Ma cosa succede? Succede che poi per la contingenza dell'asset azionario del Credit Suisse, le autorità federali, prima di assumere questa decisione, da quello che mi hanno detto amici del settore in Svizzera, ha fatto il sabato un giro di opinioni finale anche tra gli azionisti del Credit Suisse e in particolare ovviamente agli azionisti arabi che erano entrati, e gli hanno chiesto praticamente, non certo con queste parole testuali, ma il significato era: scusate, prima di decidere l'intervento vorremmo sapere che cos'è che vi ha spinti davvero a non aderire all'aumento di capitale che vi era stato richiesto in questa ultima circostanza, visto che ci avete messo i soldi. E la risposta che hanno ottenuto è stata più o meno questa: ma veramente noi siamo del tutto scettici, perché sì, siamo nella banca, ma abbiamo capito che comunque l'opacità resta molto elevata e da quello che abbiamo capito non basterà certo qualche iniziativa nostra di qualche miliardino in più a risolvere il problema. Lì il problema è di fondo ed è irrisolto. Di fronte a questo le autorità si sono sentite libere di procedere al falò dei 16 miliardi di AT1, a non toccare l'equity, sia pure un equity molto limitato, e a procedere poi all'azione con UBS, che non è un'azione con fondi, perché i fondi arrivano tramite una linea fino a 100 miliardi di liquidità garantita dallo Stato, ma avvengono carta per carta, perché questo è lo scambio, cioè un titolo UBS per 22 rotti titoli di Credit Suisse. Quindi nella sua particolarità questa cosa, che ha fatto gridare a molti in Europa, in realtà non viola alcuna norma ed è espressione di questa atipicità svizzera. La mia opinione personale, posso sbagliare, è che UBS anni fa ci aveva provato, a dire la verità, naturalmente la sua richiesta fu respinta. Secondo me UBS adesso non moriva affatto dalla voglia di prendersi Credit Suisse, perché significa prendersi un bel guaio. Dice giustamente Carlo Alberto, molti degli asset di Credit Suisse sono solidi e sani, l'investment banking invece no. E infatti secondo me sull'investment banking calerà la scure di UBS. Però, a dire la verità, mettere in piedi un colosso che tra un po' è proprietario pure delle fontanelle d'acqua pubblica in Svizzera, sto ridendo, ma voglio dire, i suoi asset sono multipli del PIL del paese, attenzione, perché può porre i semi di nuovi azzardi morali sconfinati sconfinati, perché chi lo amministra, non sto dando un giudizio sulla qualità degli amministratori attuali di UBS, di Open Scampi e Libri, chi lo amministra sarà inevitabilmente tentato di porre in essere azioni molto rischiose, perché tanto, come si vede, poi la Svizzera non spezza, non fa spezzatini, non cede a stranieri, e questo invece è quello che andava fatto nel caso di Credit Suisse. A non svizzeri, sì, a non svizzeri. Quindi io su questo ho un enorme punto interrogativo. Vedremo negli anni, spero di essere smentito, come è ovvio, mi auguro la migliore gestione possibile, ma insomma il rilievo di UBS nel mondo, no, rispetto alla Svizzera, è tale che questo bel boccone ulteriore, qualche problema inevitabilmente finirà per crearlo. Questo io ne sono assolutamente convinto, non perché penso che l'antitrust sia spezzare le reni ai troppo grossi, ma perché se diventi troppo grosso a seguito di azzardi morali ripetuti che finiscono con un boccone ancora più grosso, il rischio di perpetuare l'azzardo morale è molto forte. Come avete visto, peraltro, non ci sbagliavamo nel dire che nel caso degli Stati Uniti la garanzia data ai depositanti della Silicon Valley Bank, anche oltre il limite federale di $250,000, era un invito all'azzardo morale. Che cosa è successo? È successo che tre delle maggiori federazioni bancarie statunitensi hanno chiesto analogo trattamento. Beh, come ovvio, no? Poi dice, e perché a loro sì e non a tutti, allora? Perché ovviamente questo significa incitare poi alla corsa dei depositi, al di là dell'efficienza, della trasparenza delle singole banche, no? E problema non da ridere, perché se voi credete che sia facile per il regolatore americano dire no, dimenticate che molti parlamentari al Congresso hanno immediatamente abbracciato le posizioni delle banche che aderiscono a queste tre federazioni nei loro stati in cui vengono eletti. Attenzione, perché una volta che si dà un segnale in una crisi che travalica il giusto rigore e che incita l'azzardo morale piace a tutti, e a quel punto contenerlo è molto complicato per il regolatore, perché ci si mette di mezzo la politica, guarda caso, e allora sono cavoli. Vedremo come finirà negli Stati Uniti, però attenzione, perché il terrore che la vicenda americana ha sparso è stato tale per cui molti congressmen dicono, scusate, è perché il terrore vale solo una volta che esplode, per prevenirlo diamo la garanzia a tutti, cioè significherebbe chiedere, scusate, la piena garanzia pubblica per una cifra che è superiore ai $17 trilioni, questo per darvi l'idea delle grandezze di cui stiamo parlando. Ecco, scusate se lo dico con un sorriso, ma a me preoccupano molto più queste cose qui che le cose di cui ho letto diffusamente, insomma. Però vedremo. Il messaggio poi sulle banche centrali e i tassi arriva comunque inequivocabilmente. Vedremo che cosa succede. Questo è il punto vero. Di sicuro in molti hanno brindato, scusate se ve lo dico, a questa settimana di terrore bancario, perché il loro fine è quello di fermarlo una volta per sempre, e al di là dell'andamento intanto dell'inflazione, l'aumento dei tassi. Io credo che sia profondamente sbagliato. Io credo che quando si è costretti a ripercorrere di fretta la china in senso opposto, che si è percorso invece sbagliando nell'apprezzamento dell'intensità, della durata di un fenomeno inflattivo, la ripresa del meccanismo di fiducia sulle aspettative dei tassi avviene attraverso che sono quantitativamente e temporalmente necessariamente duri, e che però il compito parallelo del regolatore è moltiplicare per 10 l'attenzione degli stress test sugli intermediari. In entrambi i casi non è avvenuto, ma non è avvenuta la seconda cosa, non la prima, e il vero problema è la seconda, cioè lo scrupolo dei regolatori, non l'aumento dei tassi. Io la penso così, ma sono naturalmente in minoranza, non ho titoli, ecco, per dirlo. Allora, signori, state brindando la nuova pace di Xi Jinping con Putin? State brindando?
È una proposta interessante, vodka. Oscar, l'ha detto anche
ho
lui.
Ho bevuto tutta la sera vodka.
Hai bevuto vodka, eh?
Ma tutta la sera vodka?
No, tu hai sicuramente bevuto la vodka, tu sai che c'è una vodka da consumare se vuoi essere filo putiniano, perché forse non lo sai, ma io credo che invece lo sai perché ho visto che c'hai le cantine piene.
Posso sempre chiedere alla tua figlia.
La famosissima vodka Putinka, che se voi crediate, se potete credere, se voi credeste che è un'invenzione alla Crozza, non è vero, perché la vodka Putinka non solo esiste da molti anni attraverso il controllo di alcuni prestanome oligarchici russi, in realtà si pensa che sia di Putin, e si pensa pure che ci abbia fatto più di 500 milioni di dollari negli ultimi 8 anni, ma
che
ovviamente
mancavano, insomma.
Solo chi beve, naturalmente all'estero di cui non sappiamo niente, ma solo chi beve la vodka Putinka è veramente un figlio di Putin, per così dire, se mi passate la battuta un po' alla Fiorello. Io sono sicuro che Renato si è molto abbeverato di vodka Putinka, chissà, noi non lo sappiamo, ma magari Renato esporta migliaia e migliaia e migliaia di macchine agricole in Russia, triangolando con l'Uzbekistan, e noi non lo sappiamo, questo è appunto vero. Chi può dirlo?
Detto tutto questo, ultimamente non lo so perché non si capisce più niente, quindi
non lo escludi, quindi non lo escludi, questa è la verità vera.
No, nel senso, allora guarda che anche i mercati stanno diventando molto fluidi, quindi molto spesso ormai ti faccio un esempio, commercio online. Una volta i mercati erano mediamente controllati, nel senso che tu avevi un distributore in, che ne so, Malesia, tanto per dire dove sono i miei adesso, tu avevi un distributore in Malesia, poi ne avevi uno in Thailandia, ne avevi uno in Europa, eccetera. E ognuno si occupava del suo mercato. Adesso, con la facilità dell'acquisto online e con la facilità di trasporto che c'è, tu ti trovi delle macchine con matricole, cioè che hai venduto in Italia, in qualsiasi posto del mondo, oppure che l'hai venduta, che ne so, in Romania, in qualsiasi posto del mondo. Quindi anche i mercati sono diventati fluidi, e cercare di fermare queste cose qua è un po' come cercare di di svuotare il mare con la forchetta.
Infatti basta vedere i flussi commerciali, no? Verso la Russia, che di alcuni paesi sono moltiplicati, di alcune ex repubbliche asiatiche, ex sovietiche, sono moltiplicati più del 100%, quali turchi sono aumentati considerevolissimamente. È ovvio che i flussi di chi aggira le sanzioni in Occidente passano attraverso quei paesi lì, cioè questo è ovvio a chiunque segue i mercati internazionali, questo è.
Ma poi sai, allora io ti dico che non lo escludo al 100%, perché tu vendi in determinati paesi, se poi in alcuni paesi c'è qualcuno che è sul confine e vende al di là del confine,
ma certo, cioè noi, certo non puoi far niente,
c'è tutta l'area delle ex repubbliche socialiste sovietiche, dove tutte le aree di confine da sempre sono una fonte di contrabbando pazzesca.
Ah, non c'è dubbio. Pensate al povero Kazakhstan, che confina con la Russia e con la Cina, e sotto c'è l'Iran. Pensate al Kazakhstan, il cui si chiama Tokayev, il presidente, che è stato salvato da un golpe, naturalmente, da Putin l'anno prima dell'invasione dell'Ucraina, e che adesso non sa come divincolarsi, a dire la verità, perché il Kazakistan è stato tra i pochi paesi che aveva chiesto anche la sospensione dell'accordo militare reciproco prima che avvenisse tutto questo, quindi poveretti, da questo punto di vista sono lì che si dibattono, e quindi non possono certo opporsi, no? A essere il paese delle triangolazioni verso la Russia. Allora, però, in sintesi, a me sembra questo: Putin, con la sua squallida visita notturna a Mariupol distrutto dai russi, e con tanto di qualcuno che ha avuto il coraggio di dirgli è tutto finto, e persino l'agenzia RIA russa l'ha mandato in onda, accettando che Xi Jinping vada lì a soffiargli un presunto piano di pace che Xi Jinping domani dovrebbe esporre con un collegamento anche a Zelensky, accetta di stare un gradino più in giù. Questo è ovvio che è così. Però Xi Jinping non è che dia l'apporto esplicito militare necessario alla Russia. Xi Jinping ha un piano che, come sempre, è geostrategicamente molto più intelligente di fare le invasioni come fa Putin, cioè pensa che la durata di questo conflitto inevitabilmente ha spinto gli Stati Uniti a rivedere le priorità che vedevano nella concentrazione dei propri sforzi militari solo sul Pacifico, solo sul versante Taiwan-Cina, con tutto l'addentellato ovviamente poi della risposta economica in termini di eccellenza industriale, dei maxi stanziamenti americani per costruire un antibaluardo rispetto ai maxi programmi di investimento del programma che era nato come Eccellenza Cina 2025, poi è stato aggiornato dopo il congresso del partito, Eccellenza Cina 2030, che è un programma di ricentramento e rafforzamento di tutta la forza già enorme che ha la Cina in molti settori dell'industria avanzata, delle tecnologie avanzate. E questo effetto in effetti c'è, non sappiamo quanto durerà, se chi sarà il nuovo presidente, ma c'è, e quindi questo lo ottiene e lo conferma la Cina. Il secondo aspetto è che più questo conflitto dura e più il signor Putin con la sua armata di latta è incastrato, lancia solo missili a lunga distanza che compiono stragi, e per il resto da che teneva lui al capo Prigozhin, e oramai Prigozhin che ogni capo della Wagner, che ogni giorno detta l'agenda pubblica che rimbalza sui media occidentali. Prigozhin e la Wagner hanno appena annunciato altri 30.000 nuovi coscritti da arruolare. E più dura questo conflitto e questo stallo, più la Cina pensa di portare a casa alcune decine dei tanti paesi che le Nazioni Unite non votano insieme alla Russia, però si astengono, e sono sparsi in tutti i continenti. In tutti i continenti, non in Europa, ma in Asia, in Africa, in Oceania la vedo difficile, perché l'Oceania ovviamente è sotto il tallone della minaccia cinese e quindi si è avvicinata all'Occidente, però è così. Questa strategia effettivamente rappresenta un vantaggio strategico per la Cina, per la Russia zero, a dire la verità. Quindi è un rapporto in cui c'è un master che si chiama Xi Jinping, e c'è un indebolito, claudicante, tiranno sanguinario, di cui Xi Jinping, una volta riconosciutogli ufficialmente da Putin questo ruolo, approfitterà secondo i propri fini. Oh, niente di male, ma dall'idea della debolezza di Putin, non della forza di Putin, della debolezza assoluta di Putin, rafforzata poi ulteriormente da questa straordinaria decisione della Corte di Giustizia Internazionale, della Corte Penale Internazionale dell'AIA, di un mandato di cattura per la deportazione dei bimbi, e vedrete che si aggiungeranno altri capi di imputazione, perché i 123 paesi che hanno non solo sottoscritto ma ratificato la carta dell'AIA, gli Stati Uniti l'hanno votato ma non l'hanno ratificato, e tantomeno la Russia, hanno con questo primo capo di incriminazione la richiesta e tutta la possibilità di convogliare prove che hanno accumulato nelle indagini o attraverso anche solo gli ucraini che vivono nei loro paesi, che avevano familiari, quindi notizie dirette in Ucraina nell'invasione, a convogliarla verso l'AIA. Quindi andremo verso una moltiplicazione nel tempo dei capi di incriminazione dei delitti contro l'umanità compiuti da Putin, ed è una cosa straordinaria, che si dica. Nessuno ci credeva quando partì l'azione nei confronti di Milosevic. Milosevic poi alla fine è andato in carcere ed è morto in carcere, per essere chiari. Allora, la Cina è incomparabilmente più forte ed è più astuta. Certo, per i poveri taiwanesi non deve essere facile assistere a tutto questo, non deve essere facile, però noi non credo che avremmo nei confronti di Taiwan un atteggiamento certo più caloroso di quanto non abbiamo, siamo già freddi nei confronti dell'Ucraina, perché dopo un anno mi pare che tutti si siano più scocciati, e quindi la Cina sa di poter approfittare con l'astuzia politica e diplomatica, oltre che con il rafforzamento potentissimo delle sue forze armate, molto più potente e temibile di quelle di Putin, al di là della panoplia nucleare di Putin. Questo è quello che avviene. Nel frattempo in Italia impazziamo tutti dedicando il nostro tempo ai toni osceni che rappresentanti di questo governo, di questa maggioranza soprattutto, dedicano al tema delle maternità surrogate. Allora, io voglio solo dire questo e poi passo la palla ai miei due compari. È un tema delicatissimo dal punto di vista etico, mi rendo perfettamente conto. è un tema sul quale io sono pronto a rispettare tutte le opinioni. Io penso che invece di scomunicarlo in nome della difesa della famiglia tradizionale, che significa poi essere contro anche il riconoscimento dei legami tra coppie omosessuali, eccetera, 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 le tutele da esercitare nei confronti di madri che accettano una gravidanza per poi dare il figlio e i doveri da esercitare per coloro che richiedono di accedere e poi di beneficiare con il riconoscimento nel proprio nucleo familiare di un nato attraverso la maternità surrogata, si possono e si devono trovare con norme scrupolose. Quello che, sulle quali volendo ci vorrebbe una puntata intera, non è detto che non la faremo, con esperti del ramo, eccetera, eccetera. Quello che non sono disposto invece a credere e che un tema di questa delicatezza si liquidi dicendo che è un reato universale perseguibile peggiore della pedofilia, perché chi usa questo linguaggio, dal mio punto di vista, vista le sensibilità delicatissime che tocca e che non sono il riconoscimento automatico del diritto al capriccio della maternità, non sono il disconoscimento delle problematiche di donne che lo fanno solo per soldi e povertà e poi magari non hanno il diritto di ripensarci. Tutto questo si può raggiungere attraverso una pacata e seria riflessione su ciò che la legge deve garantire. Ma se si usa questo linguaggio, invece si urtano tutte insieme queste sensibilità e si esprime un'idea medievale di società, medievale non perché il Medioevo sia il secolo dell'oscurità, ma medievale perché le categorie che si usano sono quelle della scomunica, sono quelle della ridicolizzazione, sono quelle del disprezzo, sono quelle dell'additare nemici della società. Ecco, questo linguaggio su temi come questi per me deve essere bandito, perché è proprio solo di esseri privi dei più elementari sensi di umanità, non di giustizia. Questo è quello che penso io, però mi piacerebbe capire come la pensano Carlo Alberto e Renato.
Ma Oscar, comincio io, faccio un'osservazione molto, in realtà molto pragmatica. Deve prevalere l'interesse dei minori, dei bimbi, e io farei una valutazione molto concreta, cioè le probabilità di crescita, sviluppo, successo nella vita, educazione dei bimbi sono più alte o più basse nel caso in cui si proibisca o si consenta questa forma di adozione, nel senso che alla fine è una forma di adozione, rispetto a un'alternativa. Se tutto questo è, come dire, una condizione per garantire ai figli una prospettiva migliore di vita, io penso che debba prevalere questa considerazione rispetto a alquanto arbitrari valori etico-morali o filosofico-religiosi. Quindi molto semplicemente mi affiderei a un minimo di analisi socio-economica, se non altro appunto per almeno soppesare, no? E non fare di tutto questo uno scontro ideologico. Purtroppo questo genere di analisi non vengono fatte e ci si ferma alla totemica e allo scontro ideologico. È un peccato, perché alla fine a pagarne il prezzo alla fine sono le opportunità di crescita di questi bambini. Uno può dire, ma non sarebbero nemmeno nati. Beh, non lo so, ecco, questo è da vedere. Certamente se nascono e nascono in condizioni di opportunità di crescita, stiamo il saldo positivo mi sembra assolutamente evidente. Ripeto, questa valutazione magari un po' arida, ma siccome è necessaria, andrebbe fatta, perché almeno potremmo parlare di elementi oggettivi e non semplicemente di scontri ideologici.
Renato?
Ma io ne faccio una questione al contrario di Carlo Alberto, che la vede giustamente, perché poi lui è quello che porta i numeri in trasmissione, la vedo un po' come una questione filosofica, no? Allora, sono d'accordissimo con te sui toni e sul fatto che meriterebbe un modo per parlarne completamente diverso. Io forse perché sono abbastanza vecchio, ho vissuto vecchie battaglie come il divorzio, l'aborto, eccetera, e quindi da un certo punto di vista so anche che molto spesso succede che non ci sia un allineamento fra quelli che pensano in modo magari modello abbiamo sempre fatto così e una società che evolve. L'unica cosa che mi ha sempre posto qualche dubbio dal punto di vista morale, però quella è una questione mia personale, è in parte alcuni casi, diciamo, di oggettificazione del neonato, no? Cioè, quando capitano poi quei casi per cui magari c'è qualcosa che non funziona e il neonato viene abbandonato, mi sembrano dei casi che dimostrano che probabilmente quei genitori non erano pronti alla paternità, maternità o come la vogliamo chiamare, ma cioè, in alcuni casi non vorrei che fosse un po' tipo il cagnolino, insomma, o i gatti che sentivamo prima in sottofondo, sui quali peraltro sono assolutamente allineato sul fatto che vadano trattati in modo corretto. Questa è l'unica cosa che in qualche caso mi ha fatto venire qualche dubbio, però stiamo parlando di dubbi filosofici a questo punto. Sicuramente io ne faccio sempre una questione del vietare, no? Cioè, ci sono un sacco di cose che sono vietate e che vengono comunque fatte, no? Abbiamo parlato anche tante volte della droga leggera, di cose di questo genere, no? Probabilmente metterci la testa dentro e cercare di regolamentarlo in un modo un po' più trasparente, in modo che siano chiari le regole del gioco, è il modo per evitare problemi, ecco, mettiamolo così. Però sono assolutamente d'accordo con te che i toni, da un certo punto di vista, in questo momento sono inaccettabili, ma mi sembra che in questo momento ci siano su molti temi una discussione prettamente ideologica e di muro contro muro, piuttosto che di cerchiamo una soluzione.
C'è di più, non solo purtroppo così, come dite per Roberto e Renato. Piace molto ai media questa cosa. Media sono nelle ultime due settimane, dal congresso della CGIL, la manifestazione sotto il comune di Milano, questi toni sulla maternità surrogata, sugli immigrati, cioè sono pieni delle cose. Ecco, finalmente funziona la Schlein, calo le 5 Stelle, la lotta tra le due donne, sono le due contraltari nell'interesse l'uno dell'altro, andare avanti con questo gioco. Sono tutti entusiasti di questa roba qui. Sono tutti entusiasti del ritorno a una politica.
La calcificazione della politica.
Ma il calcio alla fine. Il calcio, no, qui siamo a sangue arena, cioè siamo Spartaco, scusami, siamo ai gladiatori, questa è l'idea. E l'idea che la politica moderna sia liderizzazione, A, B, toni muscolari, C, toni esagitati, D, cose o false o irreali. L'essenziale è accendere il fuoco quotidiano che consenta di animare questo teatrino, che poi alla fine finisce o in dramma o in tragedia, visto i problemi della mancata crescita italiana, perché nessuna di queste quattro caratteristiche consente alcun confronto serio. Ed è un problema serio per chi la pensa come noi, perché alla fine tutta la Seconda Repubblica è stata così. Dopo non è nata un'altra, sono le lunghe code della fine del berlusconismo, ma le caratteristiche le ha messe Berlusconi in questo tipo di cose. Certo. Ecco, allora, detto questo, per chi vorrebbe discorsi seri, forme organiche, serie, valutate ex ante, che poi si misurano ex post e si correggono ex post, eccetera, eccetera, questa è la morte, semplicemente il fatto di prendere atto che siamo dei poveri scemi, perché in realtà media e politica vanno a braccetto su questa continua rappresentazione della politica come scontro di due leader contrapposti, il più possibile ideologizzati, il più possibile chiusi solo nell'affermazione di un'identità, non di una governabilità possibile. Ecco, questo è, e a me questo preoccupa molto.
Di una soluzione possibile, esatto. Perché poi la politica dovrebbe essere l'arte del compromesso.
Mi dispiace, i media che tifano, perché ci sono tutti quelli che tifano per la Meloni e tutti quelli che tifano per la Schlein, per questo, per me, tradiscono l'ABC del loro mestiere, però chi sono io per dirlo, tanto mi hanno cacciato. Va bene, su queste allegrissime parole finali e sull'aver appreso che Renato beve la vodka Putinka e non è detto che non esporti anche in Russia, noi ci consoliamo, perché sappiamo che chi ci ascolta ha molto più fiducia nella possibilità che l'Italia non finisca come un dramma tragicomico di serie B, come troppo spesso avviene. E soprattutto, badate bene, non c'entra niente, qualcuno di voi inizia a dirci e basta con le critiche all'Italia, e ce ne sono anche tra i nostri ascoltatori, ci mandano delle lettere, sì, tanto voi siete sempre tifosi degli stranieri, no, chi ha più fiducia nelle possibilità del nostro paese, stampatevelo bene in testa, cari ascoltatori, è chi racconta instancabilmente i punti di forza del nostro paese, che esistono e sono forti, e si batte per estendere ciò che quei settori fanno a tutto il paese. Chi maltratta l'immagine pubblica del paese, chi compromette la possibilità che questo paese abbia la possibilità davvero di sprigionare tutte le sue migliori forze, che esistono, se no non staremmo con 625 miliardi di export anche nel 2022 malgrado Putin, esattamente chi anima, tifa, fortifica e vota i gladiatori contrapposti, quelli che a molti di voi, anche tra i nostri ascoltatori, iniziano a piacere. Noi non siamo gli antinazionali veri, profondi, che per qualche voto in più se ne fottono delle conseguenze e persino del tono che usano, sono loro. State attenti a farveli piacere. Benissimo, grazie a voi cari ascoltatori, grazie a Renato e Carlo Alberto, e appuntamento al prossimo episodio di questa terza stagione, che sarà il 43esimo. Grazie a tutti voi.
Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli, in collaborazione con mdeaudio.com. Post produzione di Daniele Adamo. Per la pubblicità scrivete a info@donchisciottepodcast.it. Sigla e musica originale incisa dalla famiglia Bonfiglio. L'autore è Michele Novaro. Copertina di Simone Angelo Ferri. E non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.